Signore e signori, buonasera.
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 Buon pomeriggio.
Buonasera.
Sera.
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 Buonanotte.
Buongiorno.
Madame, mademoiselle, bonsoir. Monsieur, bonsoir.
Ultimo piano.
Beh, confesso che da un certo punto di vista provo anche dell'ammirazione per quei tizi.
Cioè, tu stai dicendo sul serio che nutriresti un certo qualsivoglia sentimento positivo per quel lioso e furibondo accrocchio umano che per questa sciocchezzuola delle royalties sta bloccando da settimane ogni accesso a questo luogo?
Sotto sotto, effettivamente sì.
Vabbè, caro amico, mi spiace molto darti questa spiacevolissima notizia, ma quelle persone lì fuori non stanno mica aspettando le rondini e nemmeno la primavera. Aspettano noi due.
Ah.
Detto in altri termini, quei simpatici signori ci stanno praticamente cingendo d'assedio. Hai presente Orléans, Vienna, Sebastopoli, Alesia, Gerusalemme? Più o meno. Ci stanno prendendo per fame e per sete.
Tu dici,
Care amiche, cari amici, buongiorno.
Benvenuti.
E bentornati qui all'ultimo piano da
Roger Sterling
e Bertram Cooper. Caro Roger, tu lo sai che cos'è il blocco statico? È il principio fondamentale di ogni tattica d'assedio. Consiste nel tagliare di fatto i rifornimenti.
Già, magari impedendo a due onesti gentiluomini di scendere giù da Max per il solito aperitivo ostriche e martini. Questa cosa non mi piace. Passi la protesta, passi la minaccia. Guarda, arrivo anche a giustificare la violenza bruta. Ma non toccatemi l'aperitivo con Joan. No, quello non l'accetto.
Calma, calma pure i bollenti spiriti, Roger. Che se ti sente l'imbufalito bulldozer occhialuto con il piede di porco o quell'inviperita signorina della sigla che passa il suo tempo a roteare nervosamente la mazza da baseball.
Guarda, Bert, guarda. Qui la questione è una sola. Abbiamo provato con la fuga e sai bene com'è andata
già
a finire. Abbiamo provato con l'azione diversiva e non hanno mica boccato.
Purtroppo.
Non è che ci rimane molto altro.
Calma, calma, Roger. In realtà ci sarebbe sempre il parapendio, il teletrasporto, l'elicottero o addirittura la magia nera. Ma effettivamente credo che siano tutte ipotesi che vadano un tantino oltre le nostre magre possibilità.
Già, credo proprio che di questo passo mi verrà uno scatto di nervi.
Ok, ok, Roger, calma anche qui. Ho un'idea. Non dobbiamo dargli soddisfazione, non dobbiamo dargli peso. Dobbiamo distrarci, fare finta che non esistano.
E come, Bert?
Ad esempio potremmo parlare proprio di scatti e di velocità. Si sa mai che non ci venga qualche buona idea per aggirare il blocco e riuscire a scendere giù da Max. Com'è che dice Leonardo Sciascia? Bisogna riflettere prima di pensare.
Mica male, Bertram. Ti vedo attento e lucido quasi quanto la tua pelata. Mi hai convinto. Signore e signori, oggi parliamo proprio di scatti.
Stuck between the places we messed up.
Scatto e scatto, mio caro Bert.
Già, Roger, dietro questi termini si agita un intero universo di circostanze, rimandi, suggestioni. Si muovono anche a grande velocità, se proprio devo dirla tutta.
E non sempre alla parola scatto si attribuisce un'accezione positiva. Per inciso, quando sento parlare di scatti mi sale il sangue al cervello, perché mi vengono in mente due cose.
Sarebbe?
La prima è il mio scatto di anzianità che sta lì a ricordarmi la mia incipiente vecchiaia, la mia povera busta paga e il tempo che fatalmente continua a trascorrere. Beh, la seconda cosa è quella maledetta truffa dello scatto alla risposta, di quei mangiasoldi degli operatori telefonici.
Ah sì, certo, la solita truffa, ovvero fuffa all'italiana. Ti chiamano, senti squillare il cellulare, non appena si stabilisce la comunicazione, appena premi ok sul tuo mobile,
zac!
Questi signori prelevano impunemente del denaro, addebitando costi fissi che nulla hanno a che vedere con i minuti che poi rimarrai al telefono.
Già, caro Bert, bel sistema per fare soldi, un vero balzello, un indegno ricavo. È un po' come se domani mattina entrassi da Arney, il fornaio
sì,
giù all'angolo dell'82esima, grandissimo, e mi sentissi chiedere dei soldi ancora prima di consumare solo per il fatto di essere entrato. Non male, eh?
Non male. Ma per fortuna ci sono anche scatti un tantino più edificanti, come ad esempio quelli dei velocisti, dei ciclisti, degli sportivi in genere. E poi ci sono anche i famosi scatti di Odinervi, di quel genialone del mio cugino Lisandro. L'ultima volta ha passato la notte in cella solo perché gli si erano scaricate le batterie del telecomando, quello sì che te lo raccomando.
E poi ci sono quelli dei fotografi o comunque di quelli che si credono Richard Avedon, ma evidentemente non lo sono, che smacchinano con obiettivi, lenti, diaframmi e ottiche, che si aggirano come trottoli ubriachi alle cerimonie, ai matrimoni e ai battesimi, pronti ad immortalare per i posteri il lieto evento, per il tripudio di nonni e parentele tutte.
E dire che l'impatto del digitale nel magico mondo della fotografia ha evitato drammi, ha gratificato e agevolato mandrie di inetti delle esposizioni, ha reso possibile l'impossibile, perché adesso anche il più grande incropito può farcela, basta che inquadrino l'obiettivo e scatti, e se al limite ha combinato il solito disastro può sempre cancellare comodamente il misfatto.
Ciò nonostante, mio caro Bert, quando sei alle prese con il mega vortice della mega riunione familiare, i problemi per un aspirante provetto fotografo non è detto che spariscano del tutto.
E allora, giusto per darvi qualche piccolo stimolo, perché non fare nostri i consigli di un grande esperto, quelli di Martin Parr, uno dei più celebri fotoreporter della Magnum?
Consiglio numero 1. Cominciate con il cambiare approccio. Astraetevi dal contesto parentale e pensate invece di essere dei fotografi documentaristi impegnati a ritrarre in modo serio la vostra famiglia. Avete presente National Geographic? Solo che qui non c'è il coccodrillo, la savana e le sabbie mobili, bensì vostra moglie, lo zio Ciucco e il piccolo vandalo del nipotino. Peraltro, simulazione a parte, state comunque rischiando la vostra vita.
Assolutamente sì. Consiglio numero 2. Non fate sorridere tutti, altrimenti ricadrete nella solita vecchia propaganda familiare beota e bislacca.
Consiglio numero 3. Fotografate le persone che non sono in posa. Se i bambini fanno il broncio, urlano a più non possono, devastando la cerimonia, insultano gli astanti, beh, quella è la vostra grande occasione. Fotografateli.
Consiglio numero 4. Se andate a pranzo fuori, fotografate il cibo, immortalate l'intero evento, sperando poi, ovviamente, che sia andato tutto per il meglio con la vostra digestione, altrimenti saranno nuovi guai per voi e per il vostro stomaco.
Quinto e ultimo consiglio. Anche se usate una macchina digitale, stampate le foto, mettetele in un album e scrivete delle appropriate didascalie con date, luoghi ed eventi. Adesso tutto ciò vi potrà sembrare assolutamente inutile, ma fra 30 anni, quando vi coglierà la demenza senile o cadrete preda dell'Alzheimer, vi aiuteranno a ricordare tutto e anche e soprattutto le rotture di Maroni.
Mon lit à bouffer sa langue en buvant, prends mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Wouhou. En quatre couleurs. Allez hop, un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc.
State ascoltando Ultimo Piano.
Caro Roger, posto che mi sono ormai rassegnato a questa idea che ci tocchi discutere di scatti di velocità, mi chiedo se non sia anche il caso di ripassare i fondamentali dell'algebrica statistica.
Beh, e come si fa, Bert? Da che parte si comincia? Dalle tabelline o dai teoremi pitagorici?
No, niente Archimede, niente Tabeta, niente qui, qua. L'algebrica statistica è una scienza esatta, no balle, e le sue regole sono custodite nel buon vecchio Guinness dei primati.
Non so come la vedi tu, caro Bert, ma sotto questa questione dei record, sotto questa insulsa spinta ossessiva, l'agonismo, si cela, a mio avviso, un grave disturbo, una evidente turba del comportamento.
Hai proprio ragione, Roger, ma cos'è sta smania di dover sempre migliorare, progredire, vincere? Cos'è questa estremizzazione compulsiva dell'agonismo in chiave darwinista? Ma perché non ci diamo tutti una calmata e ci stalacchiamo sul divano a leggere un bel libro?
Perché? Perché purtroppo non si può, caro Bert. Perché è la nostra innata, fottuta e miserevole condizione di anime in pena che ci spinge sempre a dover forzare, a valicare gli angusti limiti impostici da madre natura, verso l'infinito e oltre, per l'appunto.
Vabbè, sarà natura matrigna o meno. Secondo me, questa cosa dei records, questa incresciosa apologia del Guinness dei primati, è roba per subumani votati al sacrificio. Ed è anche peggio della nostra top 5. Giusto per fare della banale, gretta, rozza e grezza ironia, Guinness dei primati o Ceres dei babbuini?
Dai Bert, tranquillo, molla gli ormeggi, lasciati cullare dal frivolo piacere della competizione estrema. Cerca di immergerti allegramente in questa infinita orgia di cifre, dati e unità di misura, che magari è anche la volta buona che impari finalmente qualcosa.
Senti, scommetto che questa irrefrenabile corsa al dato statistico cominci proprio dal record di velocità, o mi sbaglio?
Esattamente Bert, lascia che i numeri giungano a te. Scuoti le meningi e prendi nota. L'uomo più veloce del mondo sulla breve distanza. Scusa l'inciso, ma qui potremmo fare discutibili battute
infatti,
a sfondo sessuale. È l'attuale primatista dei 100 metri piani, il giamaicano Usain Bolt, che a Berlino il 16 agosto 2009 ha conquistato la medaglia d'oro vincendo la gara in 9,58 secondi, ad una media di 37,578 km orari. Beh, certo che detta così non mi sembra sta gran velocità, cioè se rubo il ciao scarburato di zio Tullio gli faccio mangiare io la polvere.
No, guarda, secondo me non riesci a prenderlo manco con quello, che lo sai che ha l'avviamento lento. Allora, per cortesia, fuori i quaderni, prendere appunti che dopo interrogo. L'uomo più veloce del mondo sulla lunga distanza è qui per rimanere nel nostro molto ristretto orizzonte sessuale, le battute potrebbero lievitare. È l'attuale detentore del primato mondiale della maratona, e cioè l'etiope Haile Gebrselassie, che il 28 settembre 2008 a Berlino, sempre a Berlino, percorse i 42 km e 195 metri in sole 2 ore 3 minuti 59 secondi, alla velocità media di 20,41 km all'ora.
E che mi dici del mondo animale?
Ah sì, beh, se ti riferisci alla mia famiglia, effettivamente.
No, parlavo della specie animale.
Ah, quella! Il mammifero più veloce sulla lunga distanza è l'antilocapra americana. Non chiedermi cos'è. Che può raggiungere la velocità di 56 km all'ora su tratti di 6 km. Scusa, Roger, ma secondo te com'è che l'hanno misurata? Ma tu te lo vedi l'espertone super nerd con il cronotachigrafo al polso che si lancia in scia all'orrendo pennuto in fuga per 6 km? Ma per favore!
Il mammifero più veloce sulla breve distanza è invece il ghepardo, che per brevi tratti può raggiungere una velocità di 120 km orari.
Ascolta, è sull'acqua come stiamo combinati?
Male. In genere se si corre si affonda.
Ah dai!
Pare che il mammifero più veloce in acqua sia l'orca, che può raggiungere una velocità di 55,5 km ora.
Orca! Invece, caro Roger, il mammifero più lento sulla terraferma, a parte il cugino Lisandro,
Sempre lui,
è il bradipo tridattilo, che raggiunge velocità comprese tra gli 0,1 e gli 0,16 km all'ora. Devo dirti che il Lisandro è un essere sostanzialmente statico. L'unico che può batterlo è la lumaca, l'animale più lento in assoluto, che raggiunge la ragguardevole velocità di 0,05 km all'ora.
Ok, ho capito. Però adesso basta, per cortesia, con National Geographic, Discovery Channel, Super Quark e compagnia bella. Basta con Madre Natura, basta con Danilo Mainardi e tutti i naturalisti. Meglio, molto meglio, un po' di sano smog. Vuoi mettere?
Hai ragione, Roger. Viva la modernità, viva il futuro, i pistoni e le marmitte. L'attuale record di velocità terrestre di un'automobile è stato realizzato il 15 ottobre del 1997 nel Black Rock Desert, siamo nel Nevada, quando il pilota della RAF, Andy Green, raggiunse la velocità di 1227,98 km all'ora, Mach 1,02, a bordo di una cosa chiamata Thrust Supersonic Car, un imbarazzante e improbabile missilone su ruote pesante oltre 10 tonnellate con due motori a reazione scippati nottetempo al jet militare.
Bella macchinetta, anche se forse un po' scomodina da parcheggiare sotto casa.
Forse.
però bella sicura in caso di incidente. A proposito, come che fa l'allegra famigliola media del nord-est a contenere i rischi della circolazione veicolare urbana ed extraurbana?
Com'è che fa?
Potresti giustamente pensare ad andare piano.
Beh, consiglio.
A rispettare il codice della strada.
Assolutamente.
A fare attenzione ai pedoni.
No, quindi stiriamoli, beh.
No. Perché le soluzioni semplici non si addicono all'allegra famigliola del nord-est. La soluzione prescelta al fine di garantire l'incolumità di moglie, figli, nonni, cani e gatti quando non si mangiano è l'acquisto di un bel SUV integrale 4x4 Super Deluxe, con il quale l'imbelle mammina può così accompagnare ogni mattina l'imbelle figlioletto alla squisita scuolina distante ben 27 metri e mezzo dall'allegra magione.
Dai, confessalo oggi alla tua, è solo invidia. Sappi invece che il record di velocità per autovetture stradali di serie è attualmente detenuto dalla Bugatti Veyron 16.4 Super Sport, che nel 2010 sulla pista tedesca di Lession ha superato i 431 km all'ora. Il record è stato immortalato da quei pessimi tomi di Top Gear.
Conosco. Il record di velocità di una motocicletta appartiene invece a Rocky Robertson. No, non è Rocky Roberts. Finisci da... Il personaggio, il 25 settembre di quest'anno, mi è arrivato alla ragguardevole velocità di 605 km ora.
Però, in moto.
Domanda, ma secondo te cosa rimane di un deficiente lanciato a 600 km all'ora quando prende in pieno il rosso al semaforo e va a stamparsi sul cancello di casa sua?
In tutta franchezza, mi sto rendendo conto che il mondo è popolato da un branco di imbecilli in libera uscita. Scommetto che il nome Fred Rompelberg non ti dica niente. Devi sapere che questo diavolo di un olandese è il detentore del record di velocità per una bicicletta guidata da un essere umano.
No.
Sarei curioso di sapere se esiste anche la categoria bicicletta senza l'essere umano, perché magari, insomma, che una bella mattina di ottobre del 95, il 3 per l'esattezza, si è scagliato sulle Bonneville Salt Flats negli Utah, raggiungendo, prova a dire, stiamo parlando di una bicicletta, i 268 km all'ora. Dicono gli espertoni che questa velocità sia stata raggiunta grazie ad uno speciale dragster spaccavento che lo precedeva. Aggiungo che il record senza lo spaccavento di qui sopra è invece solo di 130 km all'ora ed è stato raggiunto da un altro straordinario esemplare umano di nome Sam Whittingham. Senti, se tu mi fai da spaccavento, giuro che mi butto a uovo dalle rampe del Glossglockner.
Scusa, spaccavento, scusa Bert, ma se parliamo di record e velocità non possiamo mica non parlare di rotaie, locomotive e tutto il resto.
Eccoti subito accontentato. Il record di velocità su rotaia appartiene all'MLX-01, treno giapponese a levitazione magnetica, che il 2 dicembre del 2003 a Yamanashi ha raggiunto la velocità di 581 km all'ora.
Caro Bert, mi permetto di dire che è roba da dilettanti, perché il vero record di velocità su rotaia di un veicolo sperimentale, che è anche il record assoluto di velocità su terra, è di 10.325 km ore, Mach 8,5, ed è stato realizzato da una slitta.
La slitta? Babbo Natale?
Senza equipaggio, spinta da un razzo base statunitense.
Però scusa, se non c'è l'equipaggio non vale. Comunque volevo dirti che i nostri amici franzosi sono sempre lì che si mangiano il fegatino a una sola incollatura. Il record di velocità su rotaia per un treno convenzionale appartiene proprio al loro stramaledetto TGV, che il 3 aprile 2007 sulla linea Strasburgo-Parigi raggiunse la velocità di 574,8 km all'ora.
Adesso non lo dico per fare un dispetto a quei mangia formaggio dei transalpini, ma quella del loro TGV non mi sembra un gran record se lo rapporti a quelli raggiunti dalle macchine volanti. Pensa che la più alta velocità per un aereo in grado di decollare e atterrare autonomamente appartiene al Lockheed SR-71 Blackbird, che il 28 luglio 76 presso la Bell Air Force in California raggiunse la straordinaria velocità di 3529,56 km ora. È una basilare questione di spinta e attrito.
Hai ragione Roger, è quello che diceva sempre anche quella santa donna della mia prima morosa. Ma la velocità a tutto, e quella più alta mai raggiunta da un aeromobile sperimentale, appartiene a un Boeing X43A, che il 16 novembre 2004 raggiunse i 12.144 km all'ora.
Mach
9,8.
Ma perché non spingerci oltre lo stretto ambito terrestre sino all'alta stratosfera? Il veicolo con equipaggio umano che ha raggiunto la più alta velocità nel buio stellato è stata la capsula di rientro della missione Apollo 10, che il 26 maggio 69 raggiunse la velocità di 39.885 km/h. Pur sempre una questione di spinta e attrito.
Questa girandola di dati mi ha fatto venire un'emicrania cosmica. Bisogna però chiudere con il record dei record. La massima velocità mai raggiunta da un oggetto creato dall'uomo è di 252.792 km all'ora. Ed è stata raggiunta dalla sonda spaziale Helios 2, grazie anche alla spinta ricevuta dal campo gravitazionale del Sole.
Spinta.
Pensa, Roger, che la sonda è arrivata a soli 43 milioni di chilometri dal Sole, dove prima o poi, lo sai, finiremo tutti.
Nulla da dire sul record dei record, ma vogliamo parlare, caro Bert, del record di velocità pura nella categoria pizza margherita formato maxi?
Questo non lo conosco.
Il triste primato appartiene ovviamente a un giapponese disgraziato,
ma dai,
che risponde al nome di Takeru Kobayashi. L'inconsapevole essere ha infatti spianato, ingoiato e masticato una super margheritona con doppia mozzarella e pomodoro nell'invidiabile tempo record di 1 minuto e 45 secondi. Senti Bert, tutta sta gente, ma fare altro nella propria vita pare brutto, eh?
Siete arrivati all'ultimo piano.
Ecco, buono l'avvio. Nenea cerca di recuperare, ha vinto, straordinaria impresa.
Pietro Paolo Mennea, era il nero bianco, era quello discriminato dalla vita e dalla geografia, era il ragazzo del sud che a 19 anni agli europei di Helsinki era arrivato sesto in 20 secondi e 30 centesimi nei 200 metri vinti da Valery Borzov, un campione che lui stimava molto, ma che non capiva. Perché prima della gara sorrideva sempre? Boh. Mennea ai blocchi non avrebbe mai sorriso, non ce la faceva proprio. Al contrario, il suo bisogno disperato era quello di cercare l'incidente, di prendersela con qualcuno, di rivendicare torti e soprusi. Quella rabbia era la sua forza ed il suo limite. Era la benzina che lo accendeva e l'acqua che lo spegneva, come alle Olimpiadi di Mosca, quando poco prima della gara ebbe una crisi isterica. Per avere una cosa doveva avere l'impressione che qualcuno gliela stesse portando via. Fu così anche per quell'oro olimpico. Si mosse solo quando capì che non era una sua allucinazione. Qualcuno gli stava rubando i 200. Era Alan Wells. Solo allora, con una smorfia che pareva quella del condannato a morte, si riprese la vita.
You come with me, can't close the door. This world is wishes, and it got me for sure. Don't look inside, millions before. You might walk in there as we're closing the door. Say how you are. Say how. Say how you out there. Say how you out there. I came from the stars, went through the mud. I've seen way more than I could ever take.
close the door. This world is wizards. Only got me for sure. She told her inside. Like millions before. She might walk in there. She's closing the door. Say, how I did. Say, how I did. Say, how I did. Say, how I did.
Ultimo piano.
Grimper, secco, cattivo e scorbutico, di piccola corporatura, con braccia esilissime, gambe potenti e soprattutto un cuore grande e fiero come quello di un pescatore bretone, il Grimper è l'essenza eroica del ciclismo. Leggero e sempre sui pedali, ondeggia vanitosamente in testa al gruppo che lo segue arrancando in salita con quell'andatura magicamente sospesa tra la bellezza del gesto atletico ed un innato senso di beffarda superiorità. La sua unica regola? Scattare, scattare, scattare. Il suo unico obiettivo? Sfiancare gli avversari miseramente destinati a rimanergli in scia.
Caro Roger, ci sono scatti e scatti. Qualcuno ti salva la vita, altri te la complicano. Qualcuno di questi ti fa arrivare primo e ce ne sono altri che si imbrocchi il momento, la luce, il soggetto, l'apertura dell'obiettivo. Ti fanno davvero entrare nella storia.
Già, caro Bert, è proprio questo il caso di un giovane art director newyorkese a cui un semplice ma sensazionale scatto fotografico cambiò davvero completamente la vita.
Siamo ad Harlem, nella calda estate del 1958, e Art Kane è un giovane, appassionato e brillante direttore artistico. Non è un fotografo professionista, non ha nemmeno uno studio e ha poca domestichezza con le ottiche, il diaframma, gli obiettivi. Diciamo che se la cava, ma niente di che. Art ama visceralmente il jazz, quello strano miscuglio sonoro di passato e futuro che sta agitando le note della grande mela. E questo lo accomuna a Robert Benton, noto editore di Esquire, con cui condivide da tempo un urgente bisogno. Come celebrare quella straordinaria stagione della musica afroamericana? Come riuscire a tramandarla ai posteri e alle generazioni a venire?
Quello era davvero un momento unico per il jazz, la sua Golden Age. I padri fondatori, musicisti cresciuti a pane e swing nelle cantine delle big bands, che a cavallo degli anni 20, 30 e 40 avevano trasportato la polvere delle crossroads del sud nelle rumorose strade di New York. Stavano assistendo ad un'esplosione di nuovi stili e linguaggi, dal bebop al cool jazz, e all'emergere di un gran numero di nuovi solisti, da Miles Davis a Monk, da Sonny Rollins a Charlie Mingus.
Era quello un mondo in assoluto fermento, in continua tensione artistica e in perenne movimento. Il maccartismo, per fortuna, era alle spalle, la guerra fredda campeggiava sulle prime pagine dei quotidiani e la nuova frontiera aspettava proprio dietro l'angolo. Si cominciava a respirare un'aria diversa, eccitante, quasi utopica, e il centro di quello strano mondo erano le strade di Harlem, la Mecca nera, l'epicentro creativo della Black Renaissance. Era quindi del tutto naturale che brillanti menti come Kane e Benton ragionassero su come cercare di immortalare per sempre quegli straordinari momenti per regalarli alla storia.
Sì, e come spesso accade, le idee più semplici sono sempre le migliori, mio caro Bert. E così Art Kane propose all'amico giornalista una cosa inedita, sino a lì mai realizzata. Assolutamente incredibile, fare una foto. L'idea era mettere insieme tutti i musicisti possibili e raggrupparli in una sola, unica, grande istantanea. Una pura follia, considerando che i musicisti con il loro smisurato ego appartenevano alla più strana e sfuggente categoria, certamente poco incline a fare gruppo e comunella.
Kane decise comunque di provarci, fece spargere la voce. Un damerino voleva ritrarre i grandi musicisti di Harlem, non aveva la più pallida idea di quanti avrebbero aderito e non aveva un teatro di posa a sua disposizione. Perché non era mica un fotografo? Fu così che pensò alla strada, ad un incrocio, non ad uno qualsiasi, bensì all'incrocio tra la 17esima e la 126esima, cioè il cuore di Harlem, davanti a una brownstone, una delle tante case in pietra marrone di cui il quartiere era pieno.
L'appuntamento era fissato per le 10 di mattina. Altra follia, perché nessuno, nessuno di quegli indisciplinati, romantici, inaffidabili e ritardatari geni andava a letto prima dell'alba.
Chissà come, fu forse per la stranezza della cosa, la singolarità della proposta, ma man mano che il tam-tam prese a correre sulle gambe della gente, si mise in moto un inarrestabile e imprevedibile meccanismo, quasi fossero stati convocati da chissà quale autorità, quasi dovessero rispondere a chissà quale richiamo. Eccoli arrivare, uno dopo l'altro, eccoli spuntare con aria distaccata all'angolo della strada. Probabilmente nemmeno in sogno Kane e i suoi amici avrebbero mai pensato di mettere assieme inarrivabili mostri sacri come Coleman Hawkins, Count Basie, Lester Young, Art Blakey, i giovani Sonny Rollins e Charles Mingus, e poi ancora Jerry Mulligan, Griffin, Gene Krupa, sino Dizzy Gillespie e persino l'enigmatico Monk.
Una specie di sogno ad occhi aperti, la storia del jazz che arrivava alla chetichella e si metteva in posa lì, davanti all'obiettivo. Tutti i generi, tutti i protagonisti, da quelli più affermati a quelli emergenti, una sorta di straordinario sussidiario illustrato del talento. Lo stupore era palpabile, inizialmente un po' diffidenti come si addice ad un vero artista, poi contenti e giocosi come dei bambini in gita. Una cosa strana, mai vista, una specie di party improvvisato con i più famosi 57 solisti del jazz moderno alle 10 del mattino in una stradina di Harlem.
Beh, guarda, la foto di famiglia coglie esattamente questo spirito. Mingus con la sigaretta che pende dal labbro. Monk, assolutamente impenetrabile dietro gli occhiali scuri. Count Basie, seduto sul marciapiede, attorniato da una schiera di bimbi, di piccoli figli di Harlem. Roy Eggridge e Dizzy Gillespie che sghignazzano come due bimbi al primo giorno di scuola. La foto di Kane coglie esattamente la magia del suo tempo, un tempo sospeso tra la tradizione e modernità, della contaminazione, tra la tensione di una straordinaria stagione creativa e il brivido iconoclasta della rivoluzione che si annuncia. La vertigine dell'improvvisazione e l'insofferenza dei vincoli formali.
Già, Bert, perché sotto quel rinascimento creativo c'era tutto l'orgoglio e la dignità degli afroamericani, la grande voglia di emancipazione e di riscatto sociale e culturale dei neri d'America. Quello scatto era l'anteprima della dura battaglia per i diritti civili che sarebbe scoppiata da lì a qualche anno.
Quella calda e assolata mattina estiva del 1958, Art Kane capì cosa avrebbe fatto della sua vita. Guardare tutti quei grandi musicisti muoversi sugli scalini di quella casa nella 126esima strada era magnifico. Ho capito in quei momenti che cosa volevo fare della mia vita. Volevo fare il fotografo.
E ci riuscì, caro Bert, ci riuscì anche bene, perché Kane divenne nel giro di qualche anno uno dei più accreditati fotografi musicali, ricercato da gente giusta come Warhol, Dylan, gli Stones e del resto, dopo aver cominciato con la più famosa foto del jazz. Cos'altro avrebbe potuto fare?
Scatto. Scaricamento istantaneo di un congegno in stato di tensione. Moto brusco e subitaneo. Nello sport, aumento rapido e improvviso della velocità. Manifestazione improvvisa e incontrollata di un impulso. Passaggio ad un livello superiore.
Che un tempo le gare automobilistiche non partivano mica così, le monoposto non scattavano mica allo spegnersi del semaforo, era uno spettacolo, non era mica come oggi, non c'era mica la pit lane imbottita di ragazzotte procaci, non c'erano nemmeno i pit stop, non esisteva il giro di riscaldamento, la safety car, le coperte termiche per i pneumatici, le cinture di sicurezza, le cellule di sopravvivenza, il semaforo dello start, quei pochi che esistevano, i semafori li trovavi agli incroci delle grandi metropoli come sparuti tributi alla modernità urbanistica, né tantomeno esistevano i box che all'epoca erano le rimesse dei ricchi. Niente di niente, solo una bandiera, a scacchi, pronti e via.
Già, Bert, le grandi corse, la 24 ore di Le Mans, la Formula 1, la 1000 km di Spa, non partivano mica come oggi. I piloti stavano tutti in piedi dall'altra parte del rettilineo, a guardare le auto parcheggiate a spina di pesce, tutti con il casco infilato, dietro la linea bianca, curvi sui loro pensieri, pronti a scattare e a correre, tutti in tensione, ed attendere il fischio, lo sparo, il segnale, la bandiera che si abbassava.
Poi, al segnale, la corsa folle fino dall'altra parte della striscia d'asfalto, a raggiungere le auto tra le urla del pubblico, tuffandosi nell'abitacolo, nella tensione di fare presto, di accendere e dare gas subito, prima degli altri, bruciando polvere, asfalto e olio.
Beh, quei tempi non ci sono più, così come tutti quegli strani e intrepidi protagonisti di quel mondo. Gente semplice, che non aspettava le conferenze stampa per parlare con i giornalisti. Gente spontanea e sincera. C'era, che veniva su a pane, molle e semiassi, gente che respirava benzene da mattina a sera e che alla fine di una gara bisognava sollevare a forza dall'abitacolo, tanto era stordita dalle esalazioni del motore.
Gente che era solita passare la notte su una branda ai box, mentre il meccanico faceva l'alba ad armeggiare sul cambio. Gente da camper, tutto sudore, fatica e olio. Gente che quando era al volante tirava 60-70 giri di fila e non si fermava, se non quando ormai faceva buio e il radiatore cominciava a guaire. Gente tosta, veloce, rapida. Gente che sapeva vincere, ma che sapeva anche perdere. Gente che ogni tanto, purtroppo, prendeva anche il volo e qualche volta finiva per volare sul serio.
Sì. La storia dell'automobilismo è piena zeppa di persone incredibili, di giovanotti rampanti, indisciplinati, ostinati e ribelli, tipi che sembravano usciti dalle pagine di Hemingway o di Steinbeck. Di tutta questa generazione di indisciplinati eroi del volante, di tutta questa leggendaria galleria di intrepidi piloti, ce n'è uno che meriterebbe di essere ricordato. Uno la cui storia coincide davvero con la storia dei motori.
Parliamo, cari amici, di un giovane spavaldo scozzese di Skilmanay, cresciuto sulle piste fangose della Brughiera. Parliamo di James Clark Jr., semplicemente Jim per gli amici.
Clark è, come dire, l'essenza dell'automobile da corsa. Un campione completo, stile geniale, pulizia di guida innata. Un pilota capace di migliorarsi anno dopo anno, fino a raggiungere l'estasi della perfezione, quell'apice che solo pochissimi eletti possono avvicinare.
Jim ama la vita, le macchine, la velocità, quell'odore acre della benzina che riecheggia negli autodromi. Debutta in Formula 1 il 6 giugno del 1960, a soli 24 anni. All'epoca era già un record, grazie all'intuito di un signore che si chiamava Colin Chapman.
La combinazione micidiale Clark Lotus segna la sua intera carriera, quasi come se fosse una cosa sola, una miscela fra potenza della macchina e abilità del pilota. La coppia prende il volo e arriva per la prima volta sul cesso a Spa-Francorchamps il 17 giugno del 1962. Da lì in poi è una parata di trionfi. Nel 1963 Jim mette tutti dietro gli avversari, facendo letteralmente saltare il banco. La Lotus 25 dello scozzese volante si aggiudica ben 7 delle 10 gare previste dal calendario di Formula 1 e vince il titolo mondiale, staccando nettamente gente come Graham Hill e Richie Ginter.
Il 1965 è un'altra stagione da incorniciare, con la conquista del secondo titolo mondiale ancora davanti a Hill e ad un altro giovane emergente pilota scozzese, un tale del nome di Jackie Stewart. Ciliegina sulla torta, Clark si regala un'altra meritatissima vittoria in una delle corse più prestigiose di sempre, la 500 miglia di Indianapolis, nel cui infuocato catino Clark si impone con una Lotus a motore posteriore. Jim è il primo trionfatore europeo nella storia di questa corsa. La gente adora il pilota scozzese, nutre una profonda passione per il suo stile di guida e sono molti gli episodi che lo rendono popolarissimo, come ad esempio una vittoria in Messico, quando arriva al traguardo solo su 3 ruote, perché la quarta l'aveva persa in una delle ultime curve.
Pensate, anche il 1968 parte alla grande e con la sua Lotus si aggiudica il primo Gran Premio della stagione a Kyalami, in Sudafrica. Sembra il segnale di un'ennesima stagione di successi, ma in calendario c'è una lunga pausa di quasi 4 mesi prima della seconda gara e Clark decide allora di tenersi in allenamento correndo in Formula 2.
Ma ad Hockenheim il destino lo aspetta in agguato, al quinto giro, tra le verdi chiome della foresta che costeggia tutto il ring. Alla prima curva a destra una ruota improvvisamente si sgonfia. La sua Lotus punta dritta verso gli alberi ad oltre 200 km all'ora. La scocca si spezza in due, lui vola, guarda le nuvole e il cielo azzurro dove nuvole e cielo non dovrebbero essere. Punta verso l'infinito, come un proiettile impazzito, come Villeneuve, come Bandini, come Fontrips, come Musso. Va a sbattere col casco in un ramo ad oltre 5 metri di altezza da terra. Non c'è più niente da fare. È il 7 aprile 1968.
Ancora oggi sono in tanti a considerarlo il miglior pilota di sempre. Pensate che in 72 Gran Premi disputati ha raccolto 2 titoli mondiali, 25 vittorie, 32 podi, 33 pole position e 28 giri più veloci, gareggiando e vincendo con più tipi di auto e in più serie automobilistiche.
Restano nella mente le immagini, la sua smisurata gentilezza, la sua destrezza, la classe straordinaria dentro e fuori le piste, oltre alle tante testimonianze di chi ha avuto il privilegio di conoscere e apprezzare da vicino le sue incredibili qualità di uomo e di pilota.
A quelli che gli chiedevano da dove nascesse tanta passione, Jim Clark amava dire: spesso mi sento come un poeta. Il mio ruolo non è quello di stare ai margini, defilato o estraniato dalla vita. Quando mi danno una macchina e accendo il motore mi sento un leone. Ho poco tempo per guardare e per pensare. Devo correre, scappare e arrivare primo al traguardo. E devo stare attento a non sbagliare mai. Il mio ruolo dipende da come sei e dal coraggio che hai.
Jim Clark è ancora lì fuori in pista, che gira e rigira, e ad ogni passaggio continua ad abbassare il record del circuito. Dice che si trova bene, perché al muretto ha ritrovato Colin e tutta la vecchia banda. Dice inoltre che in pista ha trovato una agguerrita concorrenza, ma è tranquillo, perché ha sempre un buon volante per le mani. Peccato, aggiunge, che qui a volare non sono mica l'unico.
Non bisognerebbe mai giudicare un fotografo dal tipo di pellicola che usa, ma solo da come la usa. Ernst Haas.
Ultimo piano. Siete all'ascolto di Ultimo Piano.
E scatta Pantani, scusami Lorenzo, sì, scatta sì, Marco Pantani.
Ultimo Piano.
Top 5.
Beh, ormai dovreste conoscerci e dovreste quindi sapere perfettamente che i freni inibitori ci hanno abbandonato da tempo e che anche l'ultima piccola goccia di ritegno si è sciolta nell'ennesimo Alexander, giù da Max, sulla Madison.
E così, in ossequio al destino cinico e baro, e soprattutto al principio che è sempre meglio colpire per primi piuttosto che venire abbattuti come mosche, non paghi di avervi inferto nel recente passato inaudite sofferenze oltre a un'incontenibile noia mortale, abbiamo anche questa volta hegelianamente sì. ritenuto di dover continuare a massacrarvi maroni, offrendovi l'ennesima inutile e indegna classifica dei migliori 5 scatti di sempre.
Al quinto posto c'è George W. Bush, conferenza stampa congiunta Baghdad, 15 dicembre 2008.
Eh sì, è proprio lui, il mitico e inimitabile W, il più ineffabile e inconsapevole presidente che gli Stati Uniti abbiano mai conosciuto. Qui però non entriamo nel merito della sua, si fa per dire, statura politica. Qui vogliamo invece premiare un notevole gesto atletico, un prodigio scatto in avanti con mezza torsione carpiata degna del miglior e grandissimo Klaus Di Biasi,
e voilà,
che gli guadagnò forse per la prima volta nella sua lunga carriera politica l'unanime e ammirata attenzione dei media.
Si dà infatti il caso che durante una affollata conferenza stampa il reporter iracheno Muntazer Al-Zaidi abbia inopinatamente scagliato ambedue le sue scarpe, pare taglia 10, una dopo l'altra all'indirizzo del grande statista, fallendo peraltro l'obiettivo grazie anche al felino e lesto scatto presidenziale. Un'azione dalle conseguenze imprevedibili. Malgrado la pessima mira, Muntazer è infatti immediatamente diventato un'icona del web, ma anche, suo malgrado, un ospite delle prigioni irachene dal momento che si è beccato una condanna a 3 anni di galera per aggressione. 1,5 per ogni scarpa lanciata, si potrebbe ironizzare.
Scarpe costose, questo.
Direi.
Pare però, caro Roger, che il suo non sia stato né un gesto inconsulto né tantomeno uno scatto d'ira. Dicono infatti i colleghi che Al-Zaidi progettasse da tempo la bizzarra e maldestra aggressione scarpara, ma è il gesto di W, invece, quello ci ha veramente spiazzato. Ma chi l'avrebbe mai detto che dietro a quell'espressione attonita e assente covassero un riflesso atletico così pronto?
Quarto posto, David Hemmings, Blow Up di Michelangelo Antonioni, 1966.
E qui invece ci occupiamo di istantanee e più di esse, di una straordinaria sequenza di fotogrammi che ha fatto la storia del cinema. Stiamo infatti parlando degli scatti fotografici che hanno contribuito a fare di Blow Up, film Palma d'Oro a Cannes del maestro Michelangelo Antonioni, un capolavoro della cinematografia contemporanea.
Osservando l'ingrandimento di una foto scattata per caso al Marion Park di Charlton, il fotografo di moda Thomas alias David Hemmings, in una cool London che trasuda umori beat e mod, scorge, o crede di scorgere, la sagoma di un cadavere. Ma dai successivi ingrandimenti fotografici quel corpo comincerà a scontornarsi, inizierà a sbiadire, scomponendosi sino a sparire completamente.
L'idea di utilizzare il processo fotografico di ingrandimento per pervenire a una verità insospettata, Antonioni lo mutuò da un racconto di Julio Cortazar, ne traslò nel film gli elementi più salienti, e cioè la rivelazione del mezzo fotografico, l'illusione di prevenire un atto criminoso, l'impatto psicologico di un'errata supposizione.
Sublime metafora postmoderna del potere, dell'immagine e dei suoi limiti come strumento di conoscenza, nonché sottile omaggio al potere onirico e astratto della finzione cinematografica, Blow Up usa le lenti e la camera oscura per mettere in scena tutta la patetica meschinità dell'umano. Pretesa di catturare l'essenza assoluta delle cose nell'evidente incapacità di accettarne la loro fragile e relativa dimensione.
Quanto più si indaga la realtà,
tanto più essa, invece, rimane fatalmente indeterminabile, indecifrabile e contraddittoria. Un tema, questo, caro a molti grandi fotografi e successivamente ripreso anche da molti registi come Wenders, De Palma, Egoyan, Greenaway e Coppola.
Come disse il grande maestro, ogni scatto regala un'illusione relativa e momentanea. La realtà ci sfugge, muta continuamente. Quando crediamo di averla raggiunta, la situazione è già divenuta un'altra. Io diffido sempre di ciò che vedo, di ciò che un'immagine mi mostra, perché immagino quello che c'è al di là. E ciò che c'è dietro un'immagine non si sa. C'è un momento in cui crediamo di aver afferrato la realtà, ma il momento dopo ci è già sfuggita.
Terzo posto, Marco Pantani, Tour de France, Colle dei Galibier e Les Deux Alpes. 27 luglio 1998.
Il Galibier è una montagna sacra per il ciclismo, un colle leggendario, un teatro naturale di drammatiche sfide. 12 chilometri di salita, gli ultimi 4 tosti e duri, quasi come una mulattiera, con il passo là, ad attendere i corridori a quota 2605 metri.
Ulrich marca molto stretto l'italiano, però è LeBlanc a tentare qualche colpo a ripetizione, strappi secchi, quelli che fanno male. I corpi dei ciclisti sono pallidi aloni nel buio, anime che stanno sbiadendo, le cupole degli ombrelli riflettono i bagliori sfuocati delle auto e delle motociclette, brevi colori che si accendono e si spengono, come fuochi fatui, piovigina, nuvole basse, freddo.
La discesa è aria ghiacciata contro il viso. Congela le braccia, l'addome, il naso, altro dolore. L'ultima salita verso le Deux Alpes è lunga quasi 9 chilometri, un'agonia. Pantani molla il francese al suo destino e poi stacca Ulrich di 2 minuti. Gli sfila la maglia gialla. Il tedesco è sui pedali, come una colata di piombo. Marco continua a pedalare elettrico e forsennato, scattando a ripetizione come se ogni attacco fosse il risultato di una crisi epilettica. Come se ogni giro di pedale fosse quello dello scatto definitivo.
Fa impressione vederlo salire. È qualcosa che è stata la meraviglia e la malattia. Qualcosa di poderoso, ma al contempo anche fragile. Mani basse sul manubrio, curvo, che sembra una bestia in apnea. Va a strappi, sghembo all'inizio e poi leggero, fulminante. Il suo stile non concede nulla allo spettacolo. Non c'è alcuna simmetria o eleganza. Solo sofferenza. Ogni suo gesto è vero, urgente, disperato e romantico, perché a ogni pedalata Marco Pantani sembra morsicare il cielo.
Sembra una favola, ma come sappiamo, nel giro di un solo anno diventerà un incubo, non solo per lui, ma anche per tutti quelli che lo hanno incensato, magnificato, assecondato, sfruttato, salvo poi non esitare nemmeno un attimo ad abbandonarlo al suo destino. Ed era forse proprio questa la sua sorte, staccare gli altri per rimanere da solo, sempre e comunque. Quando gli chiesero perché andasse così forte in salita, lui rispose: per abbreviare l'agonia.
Secondo posto della nostra top 5, John McEnroe e i suoi proverbiali scatti di aria.
Qua torniamo a sorridere, chapeau, giù il cappello, che qui si rende merito alla più geniale bastarda racchetta dell'Occidente. Una seconda piazza che però non ha nulla a che vedere con il suo brillante talento, né tantomeno con le grandi vittorie, quanto piuttosto con l'assoluta, incontenibile, devastante irascibilità.
Perché le sue caustiche, irraconde e scurrili esplosioni di ira, molto più violente, iconoclaste e creative di quelle di Connors e Nastase, avevano la specialità di impattare con l'universo borghese, discreto, soffuso del tennis di quegli anni, di uno sport ancora distintamente snob, fatto di club esclusivi, di spettatori educatini, silenziosi, di circoli super prestigio, incontaminati, virginei, glaciali, ingessati, come i maroni atrofizzati dai giudici di linea.
Eccovi solo una piccolissima campionatura di piccole e sublime perle verbali. Wimbledon 1981, l'anno buono, quello in cui McEnroe si aggiudica il titolo. Nel secondo turno insulta l'arbitro Ted James chiamandolo la feccia del mondo e subendo una multa di $1,500. Nel turno successivo urla gratuitamente all'indirizzo del giudice arbitro Ferd Hoyles la famosa frase "You can't be serious", non puoi dire sul serio, urlando poi "idiota incompetente" a pochi centimetri dal naso di uno sbigottito imbarazzato giudice di linea.
A Stoccolma nell'84 si rivolge all'arbitro squarciando il religioso silenzio del campo centrale con la simpatica locuzione "Answer my question,
no,
jerk!
No, no.
Rispondi la mia domanda, idiota!" E in Svezia, per perla assoluta e suprema, dopo vari insulti e il solito composito repertorio di lanci di racchette, urla all'indirizzo dello spettatore che si attarda a rientrare sulle gradinate, dopo un cambio campo, ma che problemi hai a parte essere disoccupato, cretino e coglione? Che dire, un signore assoluto.
Non è possibile. Al numero uno, l'opera omnia di Gregory Crewson.
E per il gradino più alto del podio torniamo nuovamente a parlare di fotografia per premiare un vero e proprio fuori classe dell'obiettivo, uno dei massimi visionari contemporanei, un artista che assomiglia più a un regista che a un fotografo, perché le immagini che ci regala Gregory Crewson hanno qualcosa di molto speciale, hanno la stessa potenza, cura e contenuto emotivo di un lungo piano sequenza cinematografico.
Sì, sì, perché Crewson non scatta istantanee, non ricorre ai soliti teatri di posa, no. Lui ambienta, impianta dei veri e propri set cinematografici con un lavoro massacrante che richiede ore di lavoro, l'intervento di dozzine fra assistenti, tecnici, addetti alle luci, al make-up e alla post-produzione. E tutto questo per scattare una sola, unica, incredibile, memorabile fotografia.
I personaggi che abitano gli scenari pensati da Crewson sono sospesi in atmosfere inquietanti e surreali, perennemente in attesa, come se qualcosa di drammatico e sconvolgente fosse sempre sul punto di accadere. Le sue foto sono un incrocio di solitudini rubate ai loro momenti intimi e privati, agli angoli delle strade, ai ristoranti o all'ingiallita carta da parati delle camere d'albergo.
Eh sì, ed è proprio questa sua innata capacità di rappresentare la tensione, la moderna inquietudine, l'angoscia esistenziale, il disagio interiore e il lato oscuro della periferia americana che lo ha accomunato a grandi maestri dell'immagine come David Lynch, Edward Hopper e Gus Van Sant.
Dai suoi scatti passa infatti un mondo ordinario e inquietante, ripiegato su se stesso, indifferente al contesto in cui si cala, testimonianza dolente di un'umanità sconfitta, sempre alle prese con l'inquietante fardello di qualche meschino segreto o di una lunga serie di pesanti rimorsi.
Che è, caro Bertram, più o meno lo stesso mondo che transita qui sotto, sui marciapiedi della Madison, all'ora di pranzo.
Ultimo piano.
Sprinter. Gli sprinter sono i moderni dei del magico Olimpo delle due ruote. La differenza tra velocisti e sprinter sta tutta nell'accelerazione. I primi hanno bisogno di un lungo rettilineo, di un bel treno e di alte velocità per guadagnare l'inesorabile progressione vincente. Gli sprinter, invece, si giocano tutto nello spazio di qualche metro, pronti a dare tutto in uno scatto violento e impressionante che li fa uscire dai ranghi, proprio quando uno meno se lo aspetta, castigando così tutti quanti.
Ma mio caro Roger, ci sono molti modi diversi di usare la macchina fotografica, quell'infernale scatola con l'otturatore, le ottiche, la pellicola, la camera oscura.
Sì, è vero, caro Bert. Un mio lontano parente, ad esempio, la usava per pareggiare
Non intendevo di questa cosa. Parlavo di usi un po' meno creativi. Pensavo alla potente capacità di documentare il reale e da quanto la fotografia possa diventare un motore di socialità, mettendo in collegamento le persone, facendosi strumento di scambio e conoscenza.
Cos'è sta storia? Non parlerai mica di qualche club domenicale per single, vero?
No, tranquillo Roger, nessun club per cuori solitari o catecumeni anonimi. Stavo invece pensando ad un giovane fotografo che a forza di ritratti, paesaggi e fototessere, un bel giorno ha cominciato a interrogarsi sul significato profondo delle relazioni sociali e sull'incontro tra persone e corpi diversi.
Su, su, non fingete che lo sappiamo benissimo che state ovviamente pensando ad una nuova eccitante frontiera dello scambismo sessuale. Ma purtroppo vi dobbiamo deludere perché in realtà qui, ai voi e ai noi, stiamo più banalmente parlando di Facebook.
Già, e non senza una certa riluttanza, perché sta roba del social coso ha veramente massacrato i santissimi ed è ormai diventato un argomento di costume da giornaletto scandalistico, da TG1 delle 20 o da scenario plastico plasticato di Porta a Porta.
Ma perché Facebook? Perché mai due vecchi tardoni come noi sono finiti a parlare di questa moderna fiera delle vanità? Perché il nostro giovane protagonista, che alla anagrafe risponde al nome di Richard Rinaldi, viaggiando di profilo in profilo, di amicizia in amicizia sul noto network sociale, si è reso conto di quanto parziale e virtuale fosse tutto questo bisogno di condivisione?
Diciamo che la pensata di questo nostro caro amico non è che sia stata così originale.
Ah no?
Però, pur nella sua bieca banalità, dobbiamo dargli effettivamente atto a Mr. Rinaldi che ha il gelido e impersonale contatto telematico, manchi, come dire, la dimensione principe e fondamentale del rapporto tra esseri umani, quella del contatto fisico.
Il progetto di Rinaldi sta tutto qui. Touching Strangers capovolge la prospettiva delle relazioni interpersonali del XXI secolo. Dice il fotografo: incontro due o più persone per strada, estranee tra di loro e rispetto a me. Chiedo loro se vogliono posare insieme per una fotografia in cui però devono toccarsi in qualche modo.
Tranquilli che Rinaldi non è mica un maniaco sessuale o il solito pornografo mano lunga, mano lesta di periferia. La sua missione richiama piuttosto quella di qualche formatore alle prese con qualche innovativa tecnica di team building. Il suo obiettivo è quello di restituire alle relazioni sociali digitali un primo punto di contatto fisico.
Ed è così che nelle sue istantanee perfetti sconosciuti si lasciano ritrarre mentre si abbracciano, mentre si tengono la mano, si sfiorano o si appoggiano alle spalle. Il lavoro di Rinaldi consiste nell'indurre psicologicamente l'abbattimento del tabù corporale, nell'incitare la sistematica violazione della prossemica, nell'apologia del contatto fisico ritraendo i volti di una strana umanità, mentre varca la soglia biologica della distanza, quella stessa che è endemicamente naturale e che ogni animale, dal leone alla formica, esige intorno a sé.
Già, e a giudicare dagli scatti, l'operazione non è mica così semplice come può sembrare. Alcune pose risultano assolutamente naturali, altre lo sono molto meno, e così, scorrendo le istantanee, finisce che ti imbatti con una stralunata galleria umana di volti imbarazzati, spalle rigide, tutte in tensione, mani che pendolano comicamente nel vuoto.
Caro Bert, pare che costi davvero moltissimo superare gli ultimi estremi centimetri che separano il nostro corpo da quello di un'altra persona. Già, e questo perché buona parte del nostro vivere civile si fonda proprio sulla strenua difesa di questa distanza dal prossimo, di questa invisibile barriera che, comunque va detto, ci risparmia anche cose mica tanto piacevoli come l'insopportabile olezzo della tristissima acqua di colonia del collega d'ufficio.
Questa cosa delle barriere, dei tabù, vale però per molti, ma non per tutti. Giudicare dalla sospetta condotta di alcune simpatiche segretarie del piano di sotto che continuano a importunare il portiere chiedendo insistentemente di te. Senti, Roger, non è che per caso ci siamo allargati un tantinello?
Ultimo piano.
Un uomo solo è al comando, la sua maglia è biancoceleste, il suo nome è Fausto Coppi.
Ultimo piano.
Magni era troppo furioso per arrestarsi dinanzi a considerazioni spicciole. Vinca chi vuole, avrà però modo di vedersela con lui. L'arrivo non è in pista, sebbene su di un lungo circuito della periferia cittadina. Ma i quattro vi giungono dopo un'infernale galoppata in nuvole soffocanti di polvere nell'afa greve. Magni ha ancora tanta birra in sé da condurre regolarmente e iniziare una volatona di 300 metri. Nessuno è in grado di resistergli. Non Impanique, si è bene spremuto, non Fachleitner, che non è abbastanza veloce, e nemmeno Biagioni, che è più fresco di tutti. Ma forse avrebbe anche scrupolo di soffiare la vittoria a Magni dopo avergli succhiato la ruota per la bellezza di 196 chilometri. Dal via del Mossiere allo scatto delle cellule fotoelettriche sotto lo striscione d'arrivo. Dunque Fiorenzo, curvo sul manubrio come dovesse abbordare un dosso a perpendicolo, aumenta via via fino a togliersi tutti d'intorno e passa infine il traguardo a scatto libero. Secondo Impanì, terzo Biagioni, molto facile, davanti a Fachleitner. La folla di Po, numerosa e appassionata, applaude senza riserve, ma addirittura scoppia in ovazioni, allorché passati ben 18 minuti arriva sgomitando il romagnolo di Francia Geminiani. Poi a Fiorenzo, incredibilmente fresco, impongono il giro d'onore. Gli indossano la maglia gialla, gli ficcano tra le braccia un grande mazzo di fiori, lo rimettono in macchina. Applausi a lui, nuovissima maglia gialla. Marinelli arriva con il gruppo a 20 minuti. Chiede chi abbia vinto e Saputolo china il capo in un singhiozzo amaro. «Sono contento d'essere arrivato primo», sentiamo dire a Magni alla radio. «Anche noi siamo contenti, figuriamoci».
State ascoltando Ultimo Piano.
Beh, di tutte le istantanee fotografiche, ce n'è una che decide il destino dei contendenti in una gara. Ce n'è una dalla cui attenta analisi dipende la vittoria in una competizione.
Già, come avrete immaginato, stiamo parlando proprio di quella ravvicinata sequenza di scatti che va sotto il nome di photo finish. Una veloce scansione di fotogrammi sulla base della quale i giudici di gara emettono il loro definitivo verdetto.
Beh, in diverse discipline sportive può infatti accadere che i secondi non bastino per decretare il primo classificato. In tutti questi casi allora si vanno a vedere i centesimi o addirittura i millesimi di secondo. Quando ormai ci si dà per vinti e non si sa più che pesci pigliare, ecco allora che torna buono il photo finish.
L'impatto della tecnologia sullo sport ha drammaticamente spinto gli atleti all'esasperata ricerca della prestazione e alla ricerca del primato. Questo perenne inseguimento del record, soprattutto nell'atletica leggera, ha finito per stravolgere le tecniche e i programmi di allenamento, riducendo troppo spesso gli spogliatoi a un dispensario farmaceutico e trasformando le gare in esibizioni circensi degne della peggiore corrida televisiva. L'impatto dei mezzi di riproduzione del rallenti della moviola ha poi finito per spettacolarizzare non solo il gesto sportivo, ma anche e soprattutto la congenita, naturale, umana attitudine alla cappella. Mettendo alla berlina così le sviste, le castronerie di sportivi, arbitri e giudici.
E in tutto questo il photo finish ha giocato il suo porco ruolo. Introdotto in atletica per la prima volta in maniera sperimentale ai giochi di Berlino del 1936, beh, oddio, all'epoca era un baraccone fotografico di enormi dimensioni, il diabolico marchingegno si è fatto velocemente spazio trovando applicazione immediata in molte discipline sportive. E nonostante molteplici controverse applicazioni, il photo finish ha trovato proprio nella corsa piana il suo habitat naturale.
Ma spesso e volentieri anche i photo finish vanno in tilt. Ed è proprio lo strano caso dei 100 metri piani femminili ai mondiali giapponesi di qualche anno fa.
Sì, sì, sì. È lunedì 27 agosto 2007. Ad Osaka vanno in scena i mondiali di atletica leggera. Si corre la finale dei 100 metri donne che vale l'oro della specialità. È una gara che si preannuncia molto equilibrata, perché ai blocchi di partenza ci sono almeno 6 atlete che hanno tutte le medesime chance di vincere.
Ed in effetti l'esito della gara rimane incerto sino al traguardo, con le prime 6 molto vicine e racchiuse nell'esiguo spazio di soli 7 centesimi.
Però
siamo lontani dai record e dai primati, perché il tempo realizzato dalla finale è addirittura superiore agli 11 secondi. La finale di Osaka è quindi di diritto tra le più lente finali dei mondiali. Ma l'aspetto incredibile è che nell'era dell'ipertecnologia, dell'HD, del 3D, delle telecamere sensoriali, del chip di prossimità, si sono dovuti aspettare ben 6 minuti prima che i giudici riuscissero a decifrare il fotofilm.
Ebbene sì, 6 lunghi minuti terribili, interminabili, ma anche involontariamente comici, dal momento che il tabellone ha cominciato a sputare nomi a casaccio, accreditando la vittoria prima a Tori Edwards, che in realtà è arrivata quarta, e poi a Lauren Williams, che in realtà si è classificata seconda.
Non è stata fatta alcuna confusione, ha spiegato Paul Hardy, un poco credibile dirigente della IAAF. Il photo finish è stato interpretato subito bene, non c'è stato errore di lettura. Purtroppo qualcuno ha premuto il tasto sbagliato.
Parla così Paul Hardy.
Sì, sì. Pare sia stato un giudice giapponese, evidentemente, che nell'eccitato trasporto del momento abbia inconsapevolmente schiacciato il bottone corrispondente alla corsia occupata dalla Edwards, generando il caos più totale, che è più o meno quel che quotidianamente accade al televisore di mio padre quando comincia a maneggiare contemporaneamente, del tutto casualmente, i suoi 7 telecomandi, evidentemente.
Ritardo a parte, il photo finish ha chiarito che ad aggiudicarsi l'oro è stata la giamaicana Veronica Campbell, accreditata come la Williams di un tempo di 11 secondi ed un centesimo, imponendosi sulla sua collega di appena 3 millesimi di secondo, che equivalgono più o meno a 3 centimetri più una bazzecola, un non nulla, insomma.
Comunque non è la prima volta che il mezzo fotografico non riesce a sciogliere tutti i dubbi. In atletica, infatti, in caso di 2 o più crono identici ai millesimi, viene in genere dichiarato l'ex aequo e si dispone addirittura la ripetizione della gara. In questo caso, invece, i millesimi hanno fatto la differenza, così come era già accaduto in occasione dei mondiali di Stoccarda del 1993, quando Marlene Hottey aveva addirittura perso l'oro dei 100 metri piani per un millesimo di secondo. Un millesimo, un centimetro! Che sfiga, eh?
Che sfiga! Il diabolico photo finish ha subito continue evoluzioni negli anni, entrando in servizio in maniera più stabile solo a partire dagli anni 60, come estremo supporto per quei giudici che dovevano provvedere manualmente a prendere le posizioni, registrando i vari tempi allo strappo del famoso filo di lana, che esisteva sul serio, mica era solo un'immagine poetica.
Per il photo finish è stata utilizzata per anni un'apparecchiatura fotografica con pellicola che scorreva orizzontalmente a velocità costante, che veniva quindi impressionata solo in corrispondenza della fenditura verticale, ovviamente puntata sulla linea d'arrivo.
Dove se no?
Procedimento un po' primitivo, ma abbastanza efficace. Più che una foto, si otteneva una specie di grafico del passaggio dei corridori sulla linea in funzione del tempo, sulla cui base era così possibile determinare con precisione tempi e relativa classifica di arrivo. Il concetto di base è rimasto per anni inalterato, ma negli anni 90 si è realizzata una svolta tecnologica.
Sì, oggi infatti il traguardo viene scomposto e sezionato passo dopo passo da una macchina che arriva a produrre più di 1000 scansioni al secondo. Diciamo che è difficile incappare in qualche pastrocchio, oddio, difficile ma non impossibile, a giudicare da quello che è avvenuto a Osaka.
Comunque al photo finish si decidono davvero le fortune, anche economiche, degli atleti. Pensa, mio caro Roger, che nel 1995 a Berlino Christie perse per un solo millesimo di secondo i $60,000 del premio. Quando gli venne mostrato il filmato con tutte le sequenze, chiese di avere una copia delle immagini. Ne fece un ingrandimento, lo incorniciò, l'appese al muro del salotto di casa. Questa, disse, è la foto più cara della mia vita. I wasn't talking about backing. I wasn't talking about backing. I wasn't talking about backing. Or hair, Zeus, Elvis. I wasn't talking about backing. I wasn't talking about backing. I wasn't.
fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona giornata.
Ultimo piano.
Eccoci. Allora, mio caro Berta, a quanto pare anche questa volta incredibilmente ce l'abbiamo fatta.
Già
siamo
pare.
Arrivati alla fine di questa puntata. Feriti nell'orgoglio, offesi nell'animo, ma allo stato fisicamente ancora del tutto incolumi.
Al momento.
Direi quindi che anche sto giro tocca ringraziare. Le fonti da cui abbiamo indegnamente tratto ispirazione sono il rigoroso ordine sparso
Daily Mail, Repubblica, Storie di Sport, Paolo Rosi, Internazionale, Seymour Chatman, Leonardo Sciascia, Ernst Haas, Auro Burbarelli, Neil Leifer, Il Corriere della Sera, Paul Duncan, Franco Bragagna, Emanuele Audisio, Gianni Brera, Eugene Smith, Giampiero Galeazzi, Wikipedia e buon ultimo il vocabolario Devotoli.
I micro contributi e le tracce audio provengono da
Rai 1 Paolo Di Gianantonio.
La voce narrante ce l'ha prestata
Martino Bianco.
In redazione alla macchina da scrivere c'è
Ken Cosgrove.
E in regia al banco mixer c'era il buon vecchio etilista di
Donald Draper.
Se vi venisse voglia di parlarci, al momento non possiamo soddisfarvi. Se però invece vi venisse l'irrefrenabile voglia di scriverci, fatelo pure alla nostra mail, sul nostro blog o alla pagina Facebook. La playlist di questa puntata è ovviamente pubblicata sulla pagina blog.
La velocità non giova a nulla se si corre nella direzione sbagliata.
E quindi Ultimo Piano vi saluta e vi dà appuntamento alla prossima volta.
State saldi, caldi e sereni.
Ciao!
Ciao!
Ultimo piano.